Noi diamo il benvenuto a Matteo Vergani, commentatore di politica italiana e ricercatore alla Deakin University di Melbourne. Buongiorno Matteo, ben ritrovato.
Ciao Carlo, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo.
Matteo, come detto, iniziamo dai Panama Papers, questo dossier che nelle scorse ore ha rivelato un caso di maxi evasione fiscale a livello internazionale grazie agli oltre 11 milioni di documenti ottenuti dal giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, mi scuso con i tedeschi per questa pronuncia. Un giornale che poi li ha condivisi con l'International Consortium of Investigative Journalists. L'Australia ne è coinvolta, l'abbiamo appena ascoltato, ma anche l'Italia appunto non deve porsi delle domande. Insomma, chi c'è dentro questa lista?
Sì, i risvolti in Italia di questo scandalo sono trapelati attraverso un reportage dell'Espresso che non ha rivelato i nomi di tutti gli 800 italiani che sarebbero coinvolti in questo caso, ma solo quello di alcuni, tra i quali spicca il nome di Luca di Montezemolo, attuale presidente di Alitalia, ex presidente di Confindustria, e che non avrebbe rilasciato dichiarazioni ai giornalisti che hanno richiesto dei dettagli. Quindi già questo forse può essere un dato interessante. Un brutto sicuramente periodo per Montezemolo, che diciamo non è riuscito a sfondare in politica con il suo progetto Italia Futura legato a Scelta Civica, e adesso prende diciamo questa bastonata tra virgolette metaforica nella sua credibilità. Montezemolo è in compagnia, come dicevamo, di circa altre 800 persone italiane, tra cui imprenditori, professionisti, volti noti dello spettacolo. Tra questi nomi spuntano quelli di individui coinvolti in casi giudiziari storici in Italia legati a bancarotte fraudolente. Questo non stupisce, che quindi sono andati in fallimento e poi i soldi che avrebbero dovuto restituire ai loro creditori sono scomparsi, e qui forse ci dà un indizio di dove sono scomparsi. Tra questi nomi c'è quello di Giuseppe Donaldo Nicosia, indagato e latitante dal 2014 per frode in un caso che coinvolge anche il senatore di Forza Italia Dell'Utri, che è in galera al momento a scontare una pena per concorso in associazione mafiosa. Anche il nome spunta quello di Oscar Rovelli, erede di del fondatore di un potente gruppo chimico SIR, il cui capitale si era dileguato in paradisi fiscali all'epoca, e un caso in cui era coinvolto Cesare Previti. Quindi torniamo sempre in nomi abbastanza noti nelle inchieste giudiziarie italiane. Oltre a questi nomi spunta anche quello dell'ex pilota di Formula 1 Trulli, che si è ritirato dal 2012. E infine nei documenti si troverebbero anche i nomi di Unicredit e UBI, due grandi istituti bancari italiani, che ovviamente negano di avere alcunché a che fare con questo caso, però sembra che attraverso delle banche da loro controllate in Lussemburgo ci sia un legame. Quindi tutto questo al momento è al vaglio dell'Agenzia delle Entrate, e quello che insomma si conferma è che l'Italia è assolutamente in buona compagnia anche all'estero con questi trucchi per far sparire dei capitali e non pagare le tasse.
Ma Matteo, adesso, appena uscito questo, scoppiato questo caso, per adesso è soltanto una grande vittoria del giornalismo investigativo. Ci saranno delle conseguenze? Si inizia già a parlare di quello che potrebbe succedere? A parte i vari uffici delle tasse che si stanno fregando le mani.
Certo, ma ovviamente sono stati resi noti solo alcuni di questi nomi, anche perché anche gli stessi giornalisti investigativi devono incrociare le fonti e capire quanto attendibili sono i documenti. In seconda battuta c'è l'interesse da parte delle istituzioni, in primis dell'Agenzia delle Entrate, che adesso ha detto che si sta acquisendo informazioni. Ovviamente ci vorrà del tempo per capire quali e quanti sono e di che dimensione sono gli illeciti.
Noi continueremo chiaramente a parlare nei prossimi giorni degli sviluppi di questo caso. Matteo, invece un altro caso scuote la politica italiana ed il governo. Si tratta proprio del progetto Tempa Rossa, considerato dalla banca Goldman Sachs tra i 128 progetti più importanti al mondo in fase di attuazione, che prevede per ora la costruzione di un giacimento petrolifero nell'alta valle del Sauro, proprio nel cuore della Basilicata. Questo è un progetto che ha detto che non mette solo a rischio l'ecosistema della regione, ma aumenterà ulteriormente l'inquinamento che già esiste a Taranto. Matteo, quali sono gli ultimi aggiornamenti da un punto di vista politico su questo progetto? Quali sono state le reazioni del Premier Renzi che abbiamo visto nelle ultime ore, sono state pubblicate appunto dai quotidiani italiani?
Certo, ricordiamo brevemente i fatti, perché in seguito a questo caso Tempa Rossa si è dimesso il ministro Guidi giovedì sera alle 8, ministro dello sviluppo economico, accusata di aver avuto un grave conflitto di interessi. Infatti il ministro che in precedenza era il CEO di una grossa azienda di famiglia, la Ducati Energia, quindi legata da affari di famiglia al campo dell'energia, avrebbe inserito nella legge di stabilità del governo Renzi un emendamento che favoriva le lobby del petrolio e le sue aziende, che attraverso subappalti avrebbero ottenuto circa 2 milioni di euro, quindi una bella fetta. In tutto questo, il contatto, il tramite tra il ministro, quello che avveniva nel governo, e le lobby del petrolio, sarebbe stato tenuto dal compagno della Guidi, che si chiama Gianluca Gemelli. Quindi tutto questo è emerso attraverso intercettazioni e scambi di SMS tra Gemelli e i vertici della Total, nei quali Gemelli appunto millantava la sua influenza sul ministro per aver ottenuto questi emendamenti. In tutto questo appunto i parlamentari del Movimento 5 Stelle ovviamente sono andati, hanno in programma una visita al giacimento Total Tempa Rossa, stanno protestando e chiedendo anche le dimissioni del ministro Boschi, che è stata citata in una delle intercettazioni, la Guida in una di queste intercettazioni, quindi un SMS scritto da Gianluca Gemelli, ci sarebbe stato scritto anche Maria Elena è d'accordo, quindi non si capisce quanto c'era, diciamo, una connivenza, oppure semplicemente in quanto ministro delle riforme doveva essere d'accordo per l'emendamento, quindi non si capisce quanto questo sia un fatto normale o appunto criminoso. E infatti il ministro Boschi è stata sentita dai PM a Roma poche ore fa e dopo 2 ore di colloquio è uscita sorridente, quindi sembra che non si sa cosa è successo, ma sembra nulla di grave. Sono state interessanti appunto le reazioni di Renzi, che in prima battuta ha accettato e addirittura apprezzato, ha detto, le dimissioni della Guidi per appunto opportunità politica, ma i toni di Renzi sono cambiati immediatamente quando sotto attacco è andata al ministro Boschi. Infatti, appena ciò è accaduto, Renzi si è assunto personalmente la responsabilità dell'emendamento incriminato, accusando poteri forti non meglio identificati di complottare contro di lui e le sue riforme. Quindi è chiaro che all'interno del governo Renzi ci sono ministri sacrificabili nella sua logica e strategia politica, come la Guidi o come Lupi, a cui Renzi ha accettato le sue dimissioni un anno fa in seguito al caso in cui il figlio di Lupi aveva accettato un costoso Rolex da una persona in affari con lo Stato, e ministri non sacrificabili come Alfano o la Boschi, e quando loro sono attaccati Renzi fa da scudo umano, diciamo, per proteggerli. L'altro dato politico velocemente è legato al fatto che questo caso Tempa Rossa, che appunto è legato a petrolio, politica e ambiente, porta in primo piano il referendum sulle trivelle, che appunto diciamo il cui esito dipende dal raggiungimento del quorum, e questo caso Tempa Rossa potrebbe, come effetto indesiderato ovviamente per Renzi, che non vorrebbe che si raggiungesse il quorum, potrebbe appunto portare al centro dell'attenzione questo referendum e far votare più persone.
Tra l'altro uno stesso premier che invita gli italiani a non andare ad esercitare un proprio diritto è sicuramente una posizione curiosa. Noi proprio del referendum sulle trivelle parleremo tra pochissimo insieme, in compagnia di un'esperta e naturalmente insieme a voi al 1300 799 626. Matteo, noi concludiamo brevemente rimanendo sempre in tema PD. Proprio nelle ore si è conclusa l'attesa direzione del Partito Democratico, tanti temi affrontati, politica, economia internazionale, primarie statunitensi, eccetera eccetera. Quali sono i dettagli? Innanzitutto, è stata una cosa che è andata liscia?
Liscia da un certo punto di vista sì, ma come sempre al centro c'è stato lo scontro tra minoranza di sinistra del PD e il premier Renzi. Renzi ha incentrato la sua relazione sulle sfide a livello internazionale che un partito di sinistra deve affrontare, ha parlato di Trump in America, della crisi economica, della crisi delle ideologie, e ha rivendicato le sue scelte per affrontare questa difficile situazione macro, scelte di incentivi al lavoro e di incentivi alla classe media. In questo contesto ha rivendicato lo sblocco dell'opera Tempa Rossa, dicendo che è un'opera che porta lavoro e quindi sviluppo e aiuta a superare la della crisi, secondo Renzi bloccata da 27 anni e che darà lavoro e ricchezza in particolare al sud, e sempre nell'ottica della difesa dei posti di lavoro Renzi ha insistito sulla sua posizione riguardo al referendum sulle trivelle, che quindi lui considera inutile e dannoso perché farebbe perdere posti di lavoro. Dall'altra parte Cuperlo ha attaccato frontalmente Renzi con una frase molto dura, ha detto che Renzi non ha la statura del leader ma l'arroganza del capo, e diciamo appoggiato da Speranza, altro leader della sinistra del PD, che ha detto che c'è un intero popolo di sinistra che non sa dove andare, ma alla fine della direzione si è votato e la relazione di Renzi ha preso 98 voti a favore e la relazione 13 contrari e nessuno astenuto. Quindi in questa situazione Renzi sembra saldamente avere le redini del partito e non ha neanche risposto effettivamente agli attacchi della sinistra.
Insomma, la direzione della direzione è chiara a questo punto. Matteo Vergani, grazie per essere stato con noi questa mattina. Noi ti diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao Matteo, grazie.